Vi ho descritto l'atmosfera e i nodi concettuali, i passaggi salienti del piccolo romanzo, piccolo perché le pagine sono poche, ma dell'importante romanzo filosofico kierkegaardiano che ha per titolo La ripresa. La ripresa che riesce è quella del sé, di un sé vitale, di un sé trasformato. La trasformazione non è alienazione, ma è un diventare pienamente, autenticamente se stessi. E questo non accade magicamente, accade attraverso un serio percorso di comprensione, comprensione di quello che si vuole, si desidera e ci si compiace di essere. Ora passiamo all'altro autore. L'ultimo nostro autore, a Emmanuel Levinas, che ha scritto nel periodo, ha cominciato a scrivere nel periodo nazista, si è confrontato con Husserl, con Heidegger, ha preso posizioni particolari, molto originali. Ecco, il giovane Levinas aveva scritto una piccola opera intitolata, e non è un caso, dell'Evasion, lui che aveva fatto esperienza di prigionia in un campo nazista. Ora, l'evasione riguarda non solo il desiderio di un prigioniero di scappare dalla sua situazione, di scappare dal suo campo di prigionia, ma è l'espressione di una radicale aspirazione di ogni uomo, di ogni essere umano, a uscire dall'essere, da quella gabbia ontologica che aveva segnato la cultura alla quale tanto Heidegger quanto Levinas hanno partecipato. E non è solo un'aspirazione a uscire dall'essere oggettivo, come aveva tentato di fare l'idealismo, chiudendosi però ancora una volta, richiudendosi nel soggetto assoluto. Levinas procede oltre, in qualche modo vicino all'istanza kierkegaardiana che abbiamo appena ascoltato. L'ispirazione levinassiana è quella di evadere da sé, uscire da se stessi. Lo stesso Kierkegaard, in altri suoi scritti, aveva considerato questo paradosso. Kierkegaard si immaginava uscire da una festa un po' come da un simposio platonico. Era possibile lasciare gli altri, uscire fuori. Ciò che non era possibile era evadere da sé, quando il problema è il proprio sé ed è quello che è un fardello, è quello che è pesante. Un'aspirazione a uscire da se stessi, dice Levinas, rompendo l'incatenamento più radicale, più irremovibile, che è il fatto che l'io è se stesso. Al fondo del nostro essere si dà come un peso morto in cui ci sentiamo incatenati, non per l'una o l'altra qualità del nostro essere, sia pure la nostra radicale finitezza, il fatto che siamo votati alla morte. No, no, non per questo, ma per il fatto stesso di essere. E lì nell'evasione, che è un precedente al testo che io vi propongo allo studio, cioè dall'esistenza all'esistente, in questo trattato precedente che è del 1935, l'analisi levinassiana è un'analisi fenomenologica di alcune situazioni affettive, il disagio, il piacere, il bisogno, la vergogna, la nausea. Levinas ha cercato cioè di far vedere che tutte queste ci indirizzano verso quella situazione limite di esperienza dell'essere puro, che è esperienza del disagio di essere, della evasione che si impone. Un essere che è peso per se stesso, puro fatto d'essere, lì si annuncia già l'evasione. È questa l'ispirazione da riprendere. Questo tentativo, che fu già dell'idealismo, di trovare una via d'uscita. L'essere, infatti, sembra il contrassegno di una certa civiltà installata nel fatto compiuto dell'essere incapace di uscirne, come se questa parola essere chiudesse anziché aprire un orizzonte. Dunque occorre inseguire questa ispirazione per trovare una via d'uscita. Scrive Levinas: ogni cultura che accetta l'essere, la disperazione tragica che esso comporta e i crimini che esso giustifica, merita il nome di barbara. Si tratta di uscire dall'essere per una nuova via, a rischio di ribaltare certe nozioni che al senso comune e alla saggezza delle nazioni sembrano le più evidenti. Si delinea dunque un programma in questa nuova operetta che ha per titolo Dall'esistenza all'esistente. Proverò a delinearvi i tratti essenziali. Per comprendere qual è il percorso che Kierkegaard delinea, è opportuno che voi conosciate il concetto di Ilia. Partendo dal ricordo heideggeriano delle Schicht, del semplice esserci, del darsi, del c'è. Ecco, per Levinas l'Ilia indica questo essere lì, grigio, neutro, impersonale. Levinas non è interessato all'essere anonimo, quello che porta inevitabilmente a una filosofia del neutro. Levinas considera l'esistente, cioè il soggetto, che si pone come sostantivo, e per farlo utilizza un nome a noi già noto, un nome plotiniano, il nome di, se preferite, la nozione di ipostasi. Considerando precisamente il suo sorgere dallo sfondo dell'Ilia, attraverso la descrizione di una situazione dialettica e con il rimando ad alcune esperienze in cui tale situazione si offre. La situazione che è dialettica scaturisce dal pensiero stesso della nascita di un evento d'essere, che è il cominciamento. Noi possiamo immaginare tale nascita come un atto grazie al quale un esistente conquista la propria esistenza. Ma così facendo, ve ne accorgete, noi abbiamo già introdotto una dualità tra l'esistenza e l'esistente, la differenza ontologica, che non può che apparire paradossale. Scrive Levinas: ciò che esiste non potrebbe conquistare nulla se già non esistesse. Torniamo al problema parmenideo già enunciato da Kierkegaard. Analogamente non si vede come qualcosa possa assolutamente cominciare. Paradosso del cominciamento dal punto di vista fenomenologico del finito. E tuttavia alcune situazioni concrete dell'esistenza umana attestano la verità di questa dualità, il compiersi di questa conquista. La descrizione fenomenologica che vedrete proposta da Levinas in questo piccolo libro, di nuovo piccolo non perché poco importante ma perché breve, permette di dedurre in qualche modo la nozione di ipostasi e non solo di porla a fianco dell'essere attraverso una distinzione, come secondo Levinas si sarebbe limitato a fare Heidegger. Ora, la prima situazione cui Levinas accenna è la meraviglia di fronte all'essere, il primo sentimento, quello da cui nasce la filosofia, meraviglia analizzata da Platone, valorizzata ancora da Heidegger, come domanda sull'essere. Tutto questo perché essa implica
una relazione con l'essere al tempo stesso ne attesta l'estraneità. Ma Levinas non prosegue sulla via heideggeriana. Se la filosofia è la domanda sull'essere, gli scrive, e sei già assunzione dell'essere. Dunque, la tensione tra assunzione e estraneità o peso dell'essere, in cui si dà questa dualità tra esistente e esistenza, viene in luce in modo particolarmente vivo in alcuni fenomeni che sono anteriori alla stessa riflessione, fenomeni del nostro quotidiano: la stanchezza, la pigrizia, la fatica, che Levinas analizza come vere e proprie prese di posizione rispetto all'esistenza stessa. La stanchezza di tutto e di tutti, soprattutto di sé. Questa stanchezza che diventa una presa di distanza dall'essere, è l'impossibile rifiuto di un'esistenza a cui ormai si è obbligati. Quasi una esitazione a esistere presente nell'esistenza stessa. Vedete, passiamo, o meglio, portiamo all'eminenza del concetto, attraverso l'analisi fenomenologica, una esperienza assolutamente quotidiana, come la stanchezza o come la pigrizia, che è una inibizione a iniziare un atto. E dunque lì si rivela che in ogni istante il cominciamento invece si impone. Eravamo partiti da questo paradosso del cominciamento, ricordate? La pigrizia è l'impossibilità di cominciare, o se si preferisce, il compiersi del cominciamento, in quanto indietreggiamento di fronte all'atto, pigrizia di essere, nonostante che ormai si sia imbarcati nell'essere e si debba pur tentare di vivere, e s'attesta che l'esistenza manca di semplicità. L'io si mostra come ripiegato su se stesso, come in relazione con un sé col quale ha a che fare, e il verbo essere si volge addirittura in verbo riflessivo: non si è, ma ci si è, on n'est pas, on sé. Si è sé, ci si è, ci si trova già imbarcati nell'essere, o meglio, il nostro io è inanellato al proprio sé. Non evadiamo da noi stessi, non ci lasciamo, siamo uno con l'alterità, con l'estraneità che ci accompagna, già che non ci siamo autoposti. Quindi, presa in carico del presente, sforzo, nello sforzo che lo costituisce il presente e dietro il presente, si raggiunge in un ritardo su di sé, in cui, nella semplicità del suo colpo, effettua un contraccolpo. Siamo lì, impigliati. La coscienza del soggetto pensante è la rottura dell'insonnia dell'essere anonimo, altra esperienza fenomenologica mirabilmente analizzata da Levinas, l'insonnia. Non è il sonno dell'inconscio. Nell'insonnia la coscienza attesta quel ritardo su di sé, quella esitazione. Rifugiarsi nel sonno implica per la coscienza non librarsi nell'aria, ma abbandonarsi alla propria base, porsi in un qui concreto, in un luogo, in un corpo, non riassorbirli a loro volta in coscienza e in sapere. Il pensiero, che l'idealismo ci ha abituati a situare al di fuori dello spazio, ha di fatto per Levinas una base, un luogo, un corpo, che non sono un ingombro, anzi sono la condizione stessa del soggetto pensante, e grazie al fatto di appoggiarsi sulla base che il soggetto si pone come soggetto. Ci adagiamo per dormire, occupiamo uno spazio, il nostro corpo ha un peso, ha una forma, ha una delimitazione. è un qui del corpo, è un evento della posizione, il modo in cui l'uomo si impegna nell'esistenza, il nostro modo di prendere posizione. Questa diventa la condizione stessa della interiorità. L'io come evento del presente, come avvento della coscienza, diviene una vera e propria ipostasi. Il termine ipostasi, spiega Levinas, è stato scelto perché esso, nella storia della filosofia, designa l'evento attraverso cui l'atto espresso dal verbo diventa un essere designato da un sostantivo. Nella nozione di ipostasi convergono le diverse nozioni sopra esaminate, la coscienza, la posizione, il presente, l'io. C'è questo riferimento a sé, questo flettersi dell'io, trovato nel porsi a partire da un luogo, nell'evento del corpo, che diventa compimento e condizione. Tutte queste nozioni non indicano enti, indicano invece, per Levinas, l'evento del divenire del sostantivo dallo sfondo anonimo dell'essere. Cito: all'inizio la coscienza, la posizione, il presente, l'io non sono esistenti, anche se alla fine lo sono. Sono gli eventi grazie a cui l'innominabile verbo essere si muti in sostantivo. Sono l'ipostasi. L'ipostasi non è quindi solo una categoria grammaticale, ma è la sospensione di quell'anonimato dell'ilia. Dunque è l'apparizione di una identità, il passaggio dalla esistenza all'esistente. E così cominciamo a capire il perché di questo strano titolo. Cito di nuovo Levinas: attraverso l'ipostasi l'essere anonimo perde il suo carattere di ilia, l'essente, ciò che è il soggetto del verbo essere, di conseguenza esercita una padronanza sulla fatalità dell'essere che è divenuto il suo attributo. Esiste qualcuno che assume l'essere, il quale ormai è il suo essere. Ecco l'uscita possibile. L'uscita è dall'anonimato, l'uscita è dal senza nome, dal grigiore della prigionia, della massa, della chiusura, del non senso, e l'assunzione dell'essere in forma di nome proprio. Essere ipostasi. L'esistente cui si giunge non è caratterizzato nella sua relazione all'essere dal trascendersi verso il futuro, dal rapportarsi progettante al mondo, come ancora voleva la posizione esistenzialista. È caratterizzato invece dal suo ripiegarsi su di sé, dal suo porsi come sostantivo nel presente. La posizione è l'avvento dell'esistente. Padronanza dell'essere che è peso dell'essere. Io che si ritrova sdoppiato in sé, incatenato al proprio sé. Cito Levinas, sempre dal volume che stiamo considerando: il ritorno del presente a se stesso è l'affermazione dell'io già inchiodato a sé, già raddoppiato in un sé. Questa è la riflessione. Io mi domando chi sono, io mi cerco, cerco il mio sé. L'io non deve essere colto nella sua oggettività, ma nella sua anfibologica mutazione. Da evento in essente, essa consiste in questo originale possesso dell'essere in cui, tuttavia, l'io ritorna fatalmente e irremissibilmente a sé. L'esistente non è quindi definibile in primo luogo per gli atti con cui si rapporta al mondo, ma per l'atto della assunzione dell'essere e del porsi nell'essere. Certo, Levinas non elude la domanda: che cosa è il mondo nell'avventura ontologica in cui nell'esistenza l'esistente si ipostatizza? Levinas attraversa il mondo, ma lo attraversa attraverso
questo rimando all'ipostasi, amplificando la conoscenza del mondo nella resistenza all'essere anonimo. Essere nel mondo, scrive, è quella stessa esitazione, quell'intervallo nell'esistere che ci è apparso nell'analisi della fatica e del presente. La nostra esistenza nel mondo, con i suoi desideri, le sue preoccupazioni quotidiane, non consiste in un immenso imbroglio, in una caduta nell'inautentico, in un'evasione dal nostro destino più profondo, non è altro invece che l'amplificazione di questa resistenza nei confronti dell'essere anonimo e fatale, attraverso cui l'esistenza diviene coscienza, e cioè relazione tra un esistente e l'esistenza per mezzo della luce che colma e nello stesso tempo mantiene l'intervallo. Di nuovo questo tema già platonico dell'intervallo. La tematica di dall'esistenza all'esistente è di fatto così compiuta, trova il suo compimento attraverso queste analisi fenomenologiche, ma l'opera, nella sua parte conclusiva, forse la più incisiva concettualmente, apre una tematica ulteriore che Levinas introduce attraverso la nozione di solitudine dell'esistente, un tema che di nuovo ci ricollega alla chiusa dell'Enneadi, a quella fuga di solo a solo, che è l'esperienza più alta di cui ci ha parlato Plotino. Problema della solitudine dell'io nel passaggio dal tema del soggetto al tema della sua apertura all'alterità degli altri. Una tematica che costituisce lo sfondo di tutta l'opera levinassiana. Pur staccatosi come ipostasi dall'io anonimo, l'esistente rimane incatenato al presente del proprio sé, quindi chiuso nella solitudine della propria identità. La libertà che egli ha di indietreggiare di fronte agli oggetti e al proprio stesso sé si rivela come compito infinito, che non libera mai l'io dal carattere definitivo della propria esistenza e quindi dalla sua solitudine. Il mondo e la luce, scrive Levinas, sono solitudine. Questi oggetti dati, questi esseri vestiti sono altro da me, ma sono miei. Illuminati dalla luce, essi hanno un senso e di conseguenza è come se provenissero da me. Nell'universo compreso io sono solo, sono cioè chiuso in una esistenza definitivamente una. Le pagine conclusive di Dall'esistenza all'esistente e le conferenze contemporanee, quelle che Levinas tenne in quel periodo al Collège Philosophique, partono dall'analisi di questa solitudine dell'io. E poi l'analisi prosegue nella individuazione, nel dinamismo, dinamismo del tempo, al quale solo l'altro può aprirmi, questa prima via per uscire dalla solitudine dell'io. Ma Levinas avverte che per andare in questa direzione sarà necessario andare anche metodologicamente oltre il puro e semplice metodo fenomenologico descrittivo. La descrizione fenomenologica, propriamente detta, che per definizione non può abbandonare la luce, che non può cioè abbandonare l'uomo solo chiuso nella propria solitudine, l'angoscia, la morte fine, non basta. Non basta indifferentemente dalle analisi della relazione con altri, in quanto fenomenologia essa rimane all'interno del mondo della luce, mondo di un io solo, che non ha altri, in quanto altri, per il quale altri è un altro io, un alter ego, conosciuto mediante la simpatia, e cioè mediante il ritorno a se stesso. Così, su queste tematiche, si chiude il testo Dall'esistenza
all'esistente, che è un preludio all'intera grande opera del Levinas maturo, che vorrà andare oltre lo schema dell'ontologia, della teo-ontologia, che era di Heidegger e che secondo Heidegger era dell'intera metafisica occidentale. Dunque, di nuovo un grande affresco filosofico, di nuovo una grande occasione attraverso la filosofia contemporanea di pensare il ritorno a sé nel momento riflessivo dell'unione solitaria, unica e dunque irrinunciabile che lega l'io a se stesso. In questo senso risponde alla domanda antropologica.